Dovete sapere che io di mestiere faccio non so bene che cosa, però passo il tempo a parlare di Vangelo, a evangelizzare. E poiché l'evangelizzazione, cioè raccontare il Vangelo, dire il Vangelo, è una delle preoccupazioni che sta attraversando la Chiesa contemporanea, ha iniziato in particolare Papa San Giovanni Paolo II, ma poi Benedetto e adesso Francesco, è molto bello riprendere in mano il Vangelo, perché a volte pensiamo di saperne già abbastanza. Un mio caro amico missionario diceva: non c'è niente di peggio di parlare di Gesù Cristo ai cristiani, pensano già tutto. Allora avere questa novità e questa freschezza di accogliere il Vangelo così com'è. E poiché per tutta una serie di combinazioni, di grazia, di provvidenza, eccetera, eccetera, mi è capitato di fare lo scrittore e di meditare sulla parola, ho dedicato gli ultimi 10 anni della mia vita ad approfondire dei testi evangelici. E l'ultima riflessione, ed era l'ultimo pezzo che mi mancava, è stata sulle parabole. Perciò io questa sera commenterò insieme a voi una parabola, per una ragione molto semplice, che ho qualcosa che è ancora molto fresco nel cuore e che spero di riuscire a comunicarvi, perché il mio obiettivo è che uscendo di qua tutti abbiamo voglia di innamorarci ancora di più del Vangelo. Parabole che aiutano a vivere. Il grosso rischio quando leggiamo il Vangelo è di dire: ci racconta delle belle cose. No, ci racconta cos'è la vita, che è diverso. Sì, del male non ne fa, poi no, ti racconta chi sei tu. Allora tutti noi abbiamo più o meno in mente cos'è una parabola, anche perché dai tempi dell'infanzia è la prima cosa che si racconta ai bambini, vero o no? Tutti voi vi ricordate il buon pastore, la pecorella? Tutti voi vi ricordate, anche perché ne abbiamo abbondantemente parlato quest'anno, la parabola del figlio il prodigo, oggi ribattezzata del padre misericordioso, vero o no? Poi magari abbiamo dentro alcune parabole un po' più difficili, alcune che anche i preti fanno un po' fatica a commentare, i vignaioli omicidi, mamma mia che parabola dura, o altre. Allora, è interessante perché della parabola voglio dirvi 3 cose, poi ne meditiamo una. Perché Gesù usa la parabola? Cos'è la parabola? È una similitudine. Gesù prende qualcosa della vita della gente che ha davanti per spiegare qualcos'altro. Parla di un fatto, un evento, un racconto, qualcosa che loro conoscono, per parlare di qualcos'altro, della dinamica dello spirito, di come funziona il regno di Dio, della parola che è come un seme germoglia, della zizzania che soffoca, vedete? E la gente subito capisce, perché non è un discorso teorico, astratto, non è una lezione di teologia, è una cosa che parte dalla vita della gente. E questo già dice una cosa bellissima, che Gesù è uno che ha voglia di raccontare Dio, che non vuole tenersi per sé la sua esperienza straordinaria, perché lui e il Padre sono una cosa sola. Come dire, la parabola ci dice che la fede davvero cerca di raggiungere tutti, mettendosi la parola di Gesù all'altezza di quello che noi riusciamo a capire. Esiste un secondo aspetto però della parabola, che molte delle cose di cui parla Gesù a noi oggi sfuggono completamente. Insomma, qualcosa sì e no, però per esempio quando Gesù parla del seme, il seminatore, l'aratura, le proporzioni, io non so che esperienza abbiate voi, io non ne ho molta. Quando Gesù parla non lo so, della moneta perduta o cose del genere, si riferisce a cose che la gente capiva benissimo al suo tempo. Noi oggi dobbiamo fare un piccolo sforzo. Certo, sarebbe interessante se Gesù fosse qui adesso sentire che esempi farebbe. Probabilmente parlerebbe di mutuo, di connessione, di smartphone, probabilmente parlerebbe di traffico, cioè userebbe delle cose che a noi sono molto 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 utili e capiamo al volo. La terza e ultima caratteristica della parabola, che a me piace moltissimo, è che il modo più tenero, più rispettoso, più straordinario che Dio ha di parlare ai nostri cuori. Perché la parabola, proprio perché è una similitudine, non ti mette con le spalle al muro, vero o no? Faccio un esempio, un racconto che fanno 3 evangelisti su 3, Marco, Luca e Matteo. Ci sono delle piccole sfumature, ma la sintesi, il racconto è uguale. Si parla cioè di quando Gesù viene invitato in casa di un fariseo importante, il quale ha un bel coraggio, i farisei parlavano male di Gesù, ma lui, che è una persona saggia, decide di invitare Gesù, perché vuole sentirlo prima di giudicarlo. Per capire se non un profeta o se un bugiardo, vuole capire. Quindi, caspita, gran coraggio, non so se io l'avrei fatto. Matteo lo chiama Simone, anzi Luca lo chiama Simone, Matteo aggiunge che Simone il lebbroso, quindi probabilmente era uno che aveva avuto un passato di grave malattia, quindi uno che aveva anche conosciuto il dolore e la sofferenza. Invita Gesù, preparano la stuoia in centro come si faceva allora che non c'erano i tavoli, sugli sgabellini mettono le pietanze, mettono gli intingoli, mettono le verdure, mettono il pane cotto alla pietra riscaldata, gli ospiti si facevano intorno, si stendevano verso il centro della stuoia e poi si lasciava rigorosamente la porta della casa aperta, perché tutti i vicini venissero a vedere quanto il padrone era stato generoso. Ma il problema è che a un certo punto entra la prostituta del paese. Un attimo di imbarazzo e di gelo, vi immaginate, l'ultimo che uno avrebbe voluto che entrasse. E questa donna, senza dire nulla, va ai piedi di Gesù, capiamo perché Gesù era disteso, e comincia a piangere e si scioglie i capelli, piange e asciuga. Una scena di un grandissimo imbarazzo, perché? Perché era la prostituta. E poi perché scioglieva i capelli? Pensate che al tempo di Gesù il togliere il velo e mostrare i capelli era sufficiente perché un marito divorziasse, perché era considerato, diversamente che da noi oggi, un gesto seduttivo. È interessante, questa donna usa un linguaggio ambiguo, ma Gesù lo capisce bene. Simone, vi immaginate il gelo di Simone, che vede questa scena, invece di pensare male, perché è un'anima bella Simone, invece di pensare male, di dire mamma mia, guarda, fa un ragionamento che a noi sembra un po' strano, ma ci sta, un tipico ragionamento religioso di: poiché i farisei pensavano che certe cose ti sporcassero, ti rendessero impuro, una prostituta ti rendeva molto impuro, così come un morto, così come il sangue. Allora Simone dentro di sé pensa: aspetta, Gesù ci lascia toccare. Quindi non sa che questa donna è una prostituta. Quindi se non sa che questa donna è una prostituta, non è un profeta. Voilà, già risolto. E Gesù, ho fatto tutto sto racconto per spiegare la parabola, dice una parabola. Dice: Simone, ti devo dire una cosa. Qui in paese, qui in quartiere, c'è uno molto generoso che ha due debitori. Un debitore, a uno ha imprestato 100 euro, all'altro ha imprestato 10.000 euro. Nessuno di due ha da capare, e gli ho detto: vabbè, dai, pagate poi un caffè. Secondo te chi è più contento? Simone dice: ma probabilmente quello che gli ha condonato 10.000 euro. E lì Gesù dice: ecco, bravo, giusto, vedi questa donna? È arrivata, ha pianto, eccetera, eccetera. Le sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Ma cosa è straordinario di questo racconto? È che Gesù chiede a Simone di giudicare Simone. Gesù chiede a Simone il fariseo, Simone il lebbroso, di dire una parola a Simone il lebbroso. La parabola ha questa caratteristica, che Gesù racconta una storia, una similitudine. Poi, se vuoi, trovati. Se vuoi, decidi tu chi sei lì dentro. Decidi tu se sei il figlio minore che ha del padre una brutta idea e se ne va. Decidi tu se sei il samaritano che si ferma o il baciapile della sacrestia che tira dritto quando vede l'uomo insanguinato verso Gerico. Decidi tu. Cioè, come dire, è segno della delicatezza di Dio, che non vuole in nessun modo puntarti il dito contro e dire: sei tu quello. No. Decidi tu se esserci. A questo punto ho pensato di commentare una parabola che a me sta particolarmente a cuore, e in particolare una parabola che tutti voi conoscete a memoria. E appena inizierò dicendo: vabbè, ma questa la sapevamo già, cioè sei venuto alla Valle d'Aosta per dirci sta roba, potevi stare a casa. Invece vedrete che stasera scoprirete che non ne sapevate nulla, ma non perché io sono un genio, ma perché a volte noi leggiamo in maniera affrettata. Ed è la parabola dei vignaioli dell'ultima ora, degli operai dell'ultima ora. Leggo questa parabola a voi. A voi. Fossi coi ragazzi di strada di Scampia, non leggerei questa parabola. Ma noi sì, perché siamo noi gli operai che lavorano nella vita del Signore, chi più e chi meno, intendo dire. Ecco, per esempio, vedete, abbiamo salvato già qualcuno. Scampia, per dire un posto. Sentite Matteo capitolo 20. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiami i lavoratori, da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch'essi ricevettero un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio, oppure tu sei invidioso, perché io sono buono. Che parabola difficile, eppure così semplice da capire. Io, dovete sapere che ho due fratelli, uno fa il vino, un buon vino, un vino DOC, dalle mie parti però il problema è che le vigne sono tutte in salita, e anche lui, quando arriva la vendemmia, prende degli operai a giornata. Di solito sono vicini di casa, amici, che si accontentano alla fine di 6 bottiglie, oppure coi voucher prende degli operai. Vai giornata, stabilisce, perché il tasso zuccherino, mi ha spiegato, bisogna assolutamente vendemmiare in quei 3 giorni, e quindi in 3 giorni bisogna fare tutto. Ok? Qui racconta una cosa del genere. Il padrone di casa esce all'alba per prendere gente per vendemmiare. Perfetto. E fin qua. Interessante il dettaglio, si accorda un denaro al giorno. Poi è un po' strana questa parabola, perché questo padrone non è proprio tanto in gamba, perché si accorge quasi subito che ne ha presi troppo pochi, così sembra. Alle 9 esce e ne prende altri. Ma allora è proprio strano sto padrone, perché esce ancora a mezzogiorno, ma proprio ha fatto male i suoi calcoli, poi alle 3. Ma allora è proprio negato questo qui, ma deve cambiare mestiere sto padrone. Ma la cosa paradossale è che esce alla fine alle 5, vede questa gente e dice loro: ma come mai siete qua? E questo dice: ma nessuno ci ha preso giornata. E lui dice: venite anche voi. Ma questo padrone della vigna deve cambiare mestiere. Chi di voi è stato in Israele sa che alle 18 è buio, quindi che tu ci sia o non ci sia, è iniziato alle 6 la giornata, alle 18 sicuramente è finita, li chiami alle 5 del pomeriggio. Cosa hanno fatto questi? Sono arrivati alla vigna, hanno visto questi stravolti da 12 ore di lavoro, hanno passato le ceste, finito il giornale, qualcosa non va. Ma la stranezza della stranezza, e io qui sfido chiunque a dire il contrario, è leggere cosa succede al momento della paga. Lo sappiamo, ma ve lo ricordo. Il padrone dice di pagare dagli operai della ultima ora, che ricevono un denaro. Un denaro. Gli operai della prima ora dicono: ovvio, bene, avevamo concordato un denaro, ma se a questi che hanno lavorato 45 minuti ha dato un denaro, noi che abbiamo lavorato 12 ore, e invece no, si ritrovano la stessa cifra. Allora il padrone si arrabbia, eccetera, eccetera. Ora io voglio dire una cosa che sia chiara a tutti, perché lo avete pensato tutti. Hanno ragione gli operai della prima ora. Non scherziamo. Hanno perfettamente ragione. Cioè, se noi fossimo al loro posto, sì che ci siamo accordati su un denaro, Ma scusa, ma non puoi dare un denaro a quelli che hanno lavorato 45 minuti? E poi la stranezza della stranezza, non soltanto questo padrone è un incapace a gestire e programmare il proprio lavoro, ma si arrabbia pure. Avete sentito con che tono si arrabbia? Ma Gesù, che cosa ci vuoi dire con questa parabola? Esiste una chiave di interpretazione semplice, 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 che bisogna sempre rallentare il passo quando si legge una parabola e trovare le stranezze. Alcune ve le ho già sottolineate. È evidente che questa parabola non ha a che fare con l'efficienza pastorale. Non sta dicendo alla parrocchia, alle associazioni, ai movimenti, ai gruppi, alla chiesa: organizzatevi meglio perché qui non è possibile che sto padrone imbecille esca 5 ore. Non dice questo. Così come non è possibile che qui si parli in realtà di giustizia, perché ribadisco, sfido chiunque di voi a dire che non è ingiusto questo trattamento. Ma allora di che cosa parla questa parabola? Parla del cuore di Dio, parla di chi è Dio, perché è Lui il protagonista. E tutta la chiave, rallentando il passo, è in una frase, che adesso io ve la rileggo e direte: ah, qui c'è qualcosa che non va. Ripeto la scena, cominciano a pagare gli operai dell'ultima ora e dà loro un denaro. Sentite, scrive Matteo al capitolo 20: quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ok? Ci siete? Pensarono. Sentite. Ma quando anch'essi ricevettero un denaro, nel ritirarlo mormoravano, non dicevano, alle spalle, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Cioè, pensano: a noi darà di più, dicono: a loro dai di meno. Non dicono ciò che pensano. Non dicono ciò che pensano. Avessero detto: vabbè, allora hai dato un denaro, vai, danne due o tre, probabilmente il padrone li avrebbe accontentati. Non dicono ciò che pensano. Pensano: a noi dai di più, a noi darà di più. Dicono: a loro dai di meno. E a questo punto ci viene incontro quelli che studiano la Bibbia, che ci dicono che un denaro, io non so quanto vada oggi la sterlina, l'euro, il dollaro, l'euro, ma so dirvi quanto va il denaro e l'euro. Perché il denaro, un denaro, era la paga minima sindacale perché una persona potesse mantenere la sua famiglia. Ok? Un denaro era il minimo che un buon uomo, le donne allora non lavoravano, doveva guadagnare per sfamare la famiglia e i suoi figli. Ecco che la parabola allora comincia ad assumere un altro volto, o no? Certo che allora questo misterioso, strano, strampalato, contraddittorio atteggiamento del padrone, che sembra non essere capace di fare il suo mestiere, cambia radicalmente, o no? Allora non esce tante volte durante la giornata perché è uno distratto che non ha fatto male i suoi conti, ma perché vuole mantenere della gente, perché vuole accontentarli, perché vuole in qualche modo aiutarli a sbarcare lunario, a vivere la giornata, ma facendolo con grande, immensa, impressionante dignità. È curioso che agli operai della ultima ora, delle 5 del pomeriggio, sono gli unici a cui rivolge una domanda: che ci fate qui? E loro danno una risposta che fa cascare le braccia: nessuno mi ha dato un lavoro, io sono qua, se volete io sono qua. Mai sentita sta cosa? Tutte le volte che qualcuno bussa alla porta del convento a chiedere soldi o in parrocchia, e tu cerchi di capire, perché nel Vangelo non c'è scritto che devi aiutare la gente a restare fanullona, però stai tranquillo che c'è sempre qualcuno che dice: ah no, ma io non ho trovato lavoro. Sì, ma l'hai cercato? No, ma non l'ho trovato. Ok. Cioè, la cosa ancora più forte, ancora più destabilizzante, è che probabilmente gli operai della quinta, dell'ultima ora, delle 5 del pomeriggio, sono un po' dei farabutti, non erano lì alla 6 del mattino. E tutti noi, nella nostra grande giustizia, diremo: ma non è giusto, non è giusto. No, certo che non è giusto, perché secondo voi Dio è giusto? Dio è morto in croce, secondo voi è giustizia questa? Ci ha perdonati, è giustizia questa? No, non è giustizia. Ecco allora che questa parabola ci parla di chi è Dio e di come ragiona Dio, che supera la giustizia e che trova un modo elegantissimo di aiutare un po' dei perditempo, un po' degli incapaci, un po' dei fanulloni che vivono un po' la giornata, che alla fine della fiera sono sempre lì a lamentarsi di tutto quello che succede e che non li hanno chiamati a lavorare, li aiuta. Come? Dando loro dignità. Li fa andare alla vigna, gli fa fare qualcosa. Lo devono guadagnare il pane. Lo devono guadagnare il pane. Poi ovvio che è sproporzionato. Quel denaro che dà non è rispetto al loro lavoro, ma rispetto alla loro necessità. Ed ecco la grande notizia che Gesù sta dando attraverso Matteo alla comunità di Matteo e attraverso Matteo alla nostra comunità stasera. Dio non dà mai secondo i nostri meriti, ma secondo le nostre necessità. A chi più ha bisogno, più dà. Un po' come succede, non vi conosco, chiedo scusa, prendetemi per diritto. Se avete avuto la gioia e la fatica in casa di avere un familiare, un figlio diversamente abile, ovvio che una madre, un padre amano i propri figli tutti allo stesso modo, ognuno com'è, però più un figlio ha bisogno e più lo si ama, o no? Più un figlio è bisognoso e più gli si dedica attenzione. Ecco, dice Gesù, il padre è così. Non sta dicendo fai il fanullone fino alle 5 del pomeriggio che va bene tutto. Sta dicendo: guarda, quand'anche tu fossi un fanullone e Dio ti accogliesse e ti dà dignità e ti restituisce dignità e ti dà il denaro per vivere, quand'anche fosse così, Dio ti viene incontro. Allora capiamo la reazione quasi irritata del padrone. Capiamo perché il padrone, cioè Dio, dice: ma scusa un attimo, tu vieni a contestare me? Perché certamente davanti a questa interpretazione noi, operai della prima ora, ci viene da dire: vabbè, ma io ho faticato tutto il giorno nella tua vigna. Cioè non hai gioito di stare con me tutto il giorno nella vigna? Sant'Agostino, commentando questa parabola, tira giù delle sciabolate dicendo: ma noi che abbiamo avuto la gioia, la grazia. Certo che è faticoso evangelizzare, certo che è faticoso stare nella vigna del Signore, ma che meraviglia! Meglio che stare in piazza a non fare nulla. E la prospettiva cambia radicalmente. Ecco allora che questo presunto senso della giustizia, che in realtà è una rabbia malcelata, questa pavidità, questa vigliaccheria per cui gli operai della prima ora non dicono quello che pensano, sono debole con il forte, il padrone, e forti con i deboli, gli operai dell'ultima ora, viene completamente azzerata da questa reazione del padre. Gesù sta dicendo che Dio è disposto ad accoglierci sempre con lui in qualunque momento della giornata, della vita, della storia, e che ci dona il suo amore in proporzione alle nostre necessità, non ai nostri meriti o alle nostre capacità. E che stare nella vigna del Signore è la cosa più straordinaria che ci possa succedere e accadere. Perché? Scopriamo la generosità del Padre. Io mi rendo conto di dire una cosa oggi decisamente poco popolare, ma che bello sarebbe, almeno fra noi che abbiamo la fortuna di avere ricevuto e accolto il Vangelo, imparare a gioire delle gioie degli altri, invece di essere invidiosi. quando ero giovane pieno di gioia, come direbbe Papa Benedetto molti anni fa, per temperamento, non per virtù, non sono mai stato uno invidioso o geloso degli altri, se devo essere sincero. Ho molti altri difetti che vi tengo nascosti ovviamente, ma no. E crescendo ho visto che ci sono molte persone rovinate dall'invidia, da ciò che non sono o che gli altri sono. E si dicono un sacco di bugie e vivono delle loro bugie, come se non fossimo pezzi unici, come se non ci fossimo che noi. Pensate che bello gioire della gioia degli altri. Io vedo io un figlio dodicenne, è interessantissimo perché ce l'abbiamo proprio dentro, il peccato originale ce l'abbiamo incollato, è inutile che ce lo dimentichiamo. Allora è buffo perché alle elementari, quando mi dice papà mi hanno dato il voto di matematica, ah bene, quanto hai preso? 7, bene, bravo, però Martina ha preso 6. Io dicevo, e Giulio? Lui 9. Dico, ah ecco, ok, vedi, interessante. Questo è un modo che la parabola ha, le parabole hanno, come i discorsi di Gesù, come i miracoli, come la passione, cioè il Vangelo accolto e letto nello Spirito, interpretato, colto, quello che faccio è cattolicissimo, state tranquilli, dei Verbum capitolo 12, l'esegesi spirituale, ci aiuta a vivere. Allora, adesso 10 minuti, voglio fare un passo ulteriore, parlare un attimo della preghiera. Avremmo potuto fare tutta la serata sulla preghiera, ma mi accontento di dare alcuni spunti, perché chi mi ha invitato attraverso la preghiera a Maria, una preghiera antica, che è il rosario, la preghiera dei poveri, sapete che il rosario storicamente nasce in un momento in cui la gente non aveva accesso alla lettura, non sapeva leggere e scrivere, non sapeva, non aveva i Vangeli in mano, non esisteva ancora neanche la stampa, ed ecco che i frati domenicani inventano questo modo, mettendo insieme alcune frasi del Vangelo, il saluto a Maria, mettendo insieme il complimento di Elisabetta, sua cugina, aggiungendo un'invocazione che verrà poi aggiunta storicamente dopo, a fare una corona, un rosario, le rose, ma meditando dei misteri, non biascicando la formula, ma pensando a, accedendo a. Allora, prima di dire due parole sulla preghiera del rosario, che è una preghiera bella, una preghiera povera, una preghiera evangelizzante, fatta bene, fatta bene. Mi permetto di dire alcune cose sulla preghiera, rendendomi conto, e non lo dico per farmi dire, ma no, non è così, no, guardate, che la preghiera è un dono grandissimo che riceviamo e che ci vuole tutta la vita per imparare a pregare, e che è un dono. La prima cosa è che, su cui ho riflettuto lungamente, è che la preghiera deve, come prima cosa, scrollarsi di tutte le brutte abitudini che ha accumulato alle spalle. Quando io vi dico preghiera, io credo che pochi di noi hanno avuto un sussulto di gioia. Come ho detto, ecco, adesso questo ci viene a dire che bisogna pregare, uffa, non ho già troppe cose da fare. Ecco, sei completamente fuori strada. Molto spesso la preghiera associamo subito a una serie di formule da imparare. Bene, ci sta, nel senso che una formula può anche essere utile. La formula cosa vuol dire? Che qualcuno ha fatto lo sforzo prima di noi di mettere insieme delle parole che mi aiutano a pensare a un contenuto. Anzi, addirittura ci sono delle formule, una in particolare, che è il Padre Nostro, che Gesù stesso ha donato ai suoi apostoli quando hanno detto «Rabbi, insegnaci a pregare». Bello questo, bello. Però capiamo che non può essere solo quello. Io posso anche recitare 500 Padre Nostro al giorno senza mai incontrare Dio. E poi esiste una terza difficoltà nella lingua italiana. Fate l'esperimento, se volete. Se avete un vocabolario in casa, andate a vedere cosa c'è scritto la parola pregare o preghiera. Vedrete che uno dei significati, che secondo me è al primo posto, non al secondo, è chiedere qualcosa. Chiedere. Ti prego, fammi un favore, puoi spostarmi la macchina. E tutti questi piccoli brutti indizi ci dicono che probabilmente dobbiamo ancora capire bene che cos'è la preghiera. Che quindi non è solo la ripetizione di una formula, anche se la preghiera con la formula ci sta. Quando eravate molto innamorati, adesso vedo le coppie un po' più avanti, diversamente giovani, che si parlano e dicono: quando è che eravamo innamorati? Tutti gli innamorati del mondo si dicono la formula più trita, ritrita, usata, abusata del mondo: ti amo. Vabbè, ma inventati qualcosa di nuovo. No, non ho altro da dirti. Tutte le mamme e i papà del mondo, c'è un momento che dicono al loro figlio: sei la mia gioia. Ma inventati qualcosa di diverso. No, non è la formula che impoverisce un sentimento, è il sentimento che può inaridire una formula. Certo, posso dire ti amo senza pensare a quello che dico, posso dire un Padre Nostro o un Ave Maria o un Gloria al Padre senza che della gloria di Dio non mi importi nulla di nulla nei fatti, nei fatti. Così come è vero che la preghiera, e Gesù stesso l'ha fatto, prevede, ha in sé una richiesta in certi momenti, ma non si riduce solo a quello. Se noi guardiamo come ha pregato Gesù, vedremmo che la richiesta è una minima parte. Gesù ha chiesto molto poco nella sua vita al Padre, ha lodato molto, ha invocato l'aiuto per qualcun altro, ha fatto un sacco di cose. Ecco allora che arriviamo a dare una piccola definizione della preghiera. Perché pregare, anzitutto? Guardate, a volte incontro gente che scopre la fede, riscopre la fede, si avvicina, perché, ripeto, noi viviamo in un mondo un po' paradossale, per cui possiamo andare a messa tutta la vita e fare bravi cristiani senza mai incontrare Dio. Semplicemente perché ce l'ho sempre insegnato così, finché la barca va lasciala andare, va bene così. Beh, non è questo il cristianesimo. Allora è interessante perché quando qualcuno mi viene a dire, un giovane oppure un adulto che riscopre la vita di fede, mi dice: ma perché pregare? Io do una risposta banalissima: perché lo ha fatto Gesù. Questa è la prima ragione. Io sono cristiano, voglio dire che sono di Cristo, voglio imitare il Signore Gesù nel suo modo di relazionarsi al Padre, di vivere con se stesso, di giudicare il mondo. Io voglio vivere come Gesù, e la preghiera nella vita di Gesù è presente in maniera continuativa ed è talmente intensa e forte che sbalordisce gli apostoli. Anche gli apostoli pregavano, recitavano le 18 beracale, benedizione appena alzate, lo Shabbat di sabato andavano in sinagoga, se c'era una sinagoga nei paraggi, 3 volte all'anno salivano al tempio, fine. E poi vedevano questo Gesù che di notte si alzava, non perché era insonne, ma perché lo trovavano in un angolo, assorto a pregare il Padre, e restano turbati. Ma quindi la fede non è, la preghiera non è solo assolvere a delle formule, un dovere, cose che ci hanno insegnato, ma può diventare qualcosa di molto più profondo e forte. E proprio in questo senso, guardando la preghiera di Gesù, capiamo quanti tipi di preghiera ci sono. Di lode ti benedico, Signore Padre del cielo, della terra, perché hai rivelato queste cose ai piccoli e semplici. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Questo Gesù che si stupisce del Padre, a me non finisce di stupire. Una preghiera di dolore, di sofferenza. È curioso, non abbiamo tempo di approfondirlo. Avete mai notato che nelle 4 passioni dei 4 Evangeli Gesù muore dicendo cose diverse? Cosa ha detto Gesù? E che ne so, glielo chiediamo quando lo incontriamo. Ma sono tutte 4 forme di preghiera. È come se ci fosse la gamma di tutte le possibilità che abbiamo di morire. In Marco Gesù muore urlando. Qual è la sua preghiera? In Matteo Gesù muore citando un salmo, ma un salmo triste. Dio mio, perché mi hai abbandonato? In Luca, non poteva che essere Luca, Vangelo della Misericordia, Gesù muore dicendo: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E in Giovanni tutto è compiuto, il teologo Giovanni non poteva che dire fatto. Perché è così, nel dolore noi possiamo urlare o compiere la volontà di Dio, e le mette dentro tutte. C'è la preghiera di richiesta, ma una richiesta, Gesù insiste, andatevi a leggere Luca che è il Vangelo della preghiera, E Gesù insiste su una cosa, e io sono qui per dirvi questo perché vi sto evangelizzando e mi evangelizzo, cioè leggo il Vangelo. Che Gesù si raccomanda che la preghiera sia che cosa? Autentica. Non fate come gli ipocriti. Non fate come gli ipocriti. Ipocrita, sapete che i Vangeli sono scritti in greco, che era l'inglese di allora. Ipocrites in greco vuol dire maschera. Non mascheratevi, non far finta, non fare la bella statuina davanti a Dio. E una cosa curiosa, andatevi a leggere i Vangeli. Sapete la cosa con cui ce l'ha di più in assoluto Gesù nei Vangeli? La parola che viene usata di più contro cui Gesù ce l'ha, il peccato? No, l'ipocrisia. L'ipocrisia, il far finta. Davanti a Dio non puoi far finta. Ma io in realtà sono uno che non vale a niente. E allora? Problema tuo, non di Dio. Ma io ne ho combinate da vendere a prendere. Problema tuo, non di Dio. Sii onesto davanti a Lui. Ma non perché ti giudica, ma perché ti salva. Ma ti salva solo se ti accorgi di essere peccatore. I sani non hanno bisogno del medico, dice Gesù. E ha ragione. Gesù dice un'altra cosa fortissima, l'insistenza, la costanza. Prega, prega. Chi di voi? La parabola del giudice iniquo, in cui, attenzione, il giudice che non fa giustizia alla vedova. La vedova era la categoria svantaggiata al tempo di Gesù. Non c'erano gli assistenti sociali, non c'era la famiglia, non c'era nulla. Ma interessantissimo, il giudice iniquo non è il padre, per cui tu lo sfinisci e alla fine ti accontenta. Il giudice iniquo è alla vedova, che è la Chiesa rimasta senza Cristo, e l'impero romano che non gli fa giustizia. Iniziavano le prime persecuzioni, ma il padre ascolta. E poi soprattutto, soprattutto, Gesù insiste con una cosa: è a un padre che chiedete. Un padre madre che chiedete, a uno che ti vuole bene che chiedete. Magari avete avuto una pessima esperienza di padre e di madre. Beh, Dio non è così, eh? Al limite noi possiamo essere come Dio e padre e madre, non che Dio è come è stato mio padre e mia madre, contrario. E un padre, se mio figlio mi chiede la merenda, mica gli do uno scorpione. Mi chiede il latte per la colazione, mica gli do una serpente. E Gesù dice, ma se lo fate voi, non lo fa Dio. E Gesù conclude nel Vangelo di Luca sulla preghiera questa cosa, la preghiera di richiesta, chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. Allora io devo essere sincero, un sacco di volte ho chiesto e non ho ottenuto. Pensate chi fa il ministero dell'evangelizzazione negli ospedali, davanti alla sofferenza come si sbriciola tutte le nostre certezze. Pensavamo di avere la fede, sì, ciao, buonanotte. Adesso capiamo se abbiamo la fede. Quante volte io che ho pregato sempre Dio. E allora, al discepolo la sofferenza non viene evitata. E chi l'ha detto? Dove c'è scritto? L'ha vissuta Dio, non dobbiamo viverla noi. Certo, se la subisci probabilmente finisce male. Ma se la cavalchi, magari ti porta a un altro livello della tua anima. Ebbene, interessante, Sant'Agostino si chiede, perché io chiedo e non ottengo risposta? E Agostino, che è un grande, fa una sintesi dicendo: forse ciò che chiedi non è il tuo bene. Che ne so io che è il mio bene? Perché a volte c'è questa idea un po', che è un po' anche tipicamente nostra, no? Un po' italiana, un po' come dire: Dio è uno che potrebbe aiutarmi ma non lo fa, adesso cerco di convincerlo. Ma questo presuppone che io sappia esattamente di cosa ho bisogno. Ogni tanto qualcuno mi dice: ah, sto pregando tanto per trovare la fidanzata. Ma vai in piazza che è meglio, gente. No. Ogni tanto uno mi viene: ah, tutte cose autentiche. Ti prego, aiuta, prega molto, aiutami, prega tanto perché io vada d'accordo con mio marito. Ma parlatevi ogni tanto. Devi venire l'arcangelo Gabriele a farvi incontrare. Ma che stupidaggine è? Perché noi pensiamo che di sapere cos'è il nostro bene e che Dio gentilmente si adegui? Ma che preghiera è questa? Oppure dice Agostino, a volte il Signore tarda ad accontentarti perché tu ti renda conto di cos'è il tuo vero bene. Oppure ancora, aggiungo io, a volte Dio non ci ascolta semplicemente perché sbagliamo clamorosamente indirizzo. Non stiamo parlando a un padre. Stiamo parlando di un Dio misterioso di cui non mi sono occupato, ma adesso che il medico mi ha detto c'è una macchiolina, andiamo a fondo, improvvisa devozione. È altro la preghiera, è altro, è altro. Allora dico una cosa che è già stata detta da molti altri, ma la dico con verità, non per fare la frase ad effetto da scrivere sui cioccolatini. Nella mia vita io non ho mai, ho 52 anni, non ho mai, mai ottenuto ciò che ho chiesto. Mai. Sempre ho ottenuto ciò che desideravo, senza saperlo. E a volte più mi ostinavo a chiedere una cosa che non mi veniva data, e il Signore apposta non me la dava, e più capivo che la mia vita era altrove, era da un'altra parte, era su un altro livello. Un'ultima parola sulla preghiera e ancora 3 minuti e finisco il mio intervento sul rosario. Qualcuno di ogni tanto mi chiede come pregare, e che ne so io. L'unico libro che non ho mai scritto in vita mia è un manuale di preghiera. Poi ho scritto alcune cose anche recentemente su pregare per i vivi e per i morti, eccetera, eccetera. Ma perché io trovo che i manuali di preghiera vanno bene solo per chi li ha scritti. Io sono molto, molto, molto tranquillo e sereno e so che Padre Rosario capirà quello che dico. Ognuno di noi deve veramente trovare la sua dimensione di preghiera. Ok? C'è gente che prega con i salmi ed è felicissimo, altri che leggono un salmo e dicono cosa c'è scritto. Mia nonna diceva rosario, quindi 3 corone al giorno, ed era una persona felicissima. Qualcun altro riesce a pregare solo quando è nella comunità, ok? Qualunque sia il vostro stile di preghiera, ha delle caratteristiche, che sono queste. La preghiera ha bisogno anzitutto di te. Ovvio, no, mica tanto ovvio. Mica tanto ovvio. Di te come sei oggi. Non ho nessuna voglia di pregare. Bene, vai da Dio e dici: Dio, c'ho nessuna voglia di pregare. Sono molto turbato, ho incontrato la mia collega che mi ha detto quella storia lì, quanto ci sono rimasta. Bene, è il momento di andare da Dio e dire: Dio, guarda che storia, mamma mia, possiamo stare vicino a questa persona. Ha bisogno di te la preghiera, del te vero, autentico, non far finta. Ha bisogno di un tempo. Un tempo. Minimo, ma tutti i giorni. Tutti i giorni, tutti i giorni. Io vi dico la verità, ho la fortuna di passare la vita a meditare la parola, ma se io non pregassi poco, male, tutti i giorni, non so se riuscirei a essere cristiano. Questo è un tempo per cristiani forti, perché tutti intorno a noi ci dice il contrario del Vangelo. La preghiera diventa allora come camminare per le vie della nostra città, alzare il tombino e vedere l'oceano. Dice: ok, sono nella direzione giusta. Tutti i giorni. 5 minuti, 10 minuti, nell'orario giusto. No, ma io mi addormento recitando il rosario, mi addormento facendo la preghiera. Come se io dicessi, vado da un amico e dico: guarda, ti devo dire una cosa importantissima. Sì, mentre mi addormento, dimmi pure. Vabbè, ok. Io avevo un vecchio parroco di montagna simpaticissimo, che in predica diceva, sapete, gente di montagna, popolani molto, diceva: qualcuno dice lavorare come pregare. Io dicevo, il mio mulo lavora molto ma prega poco. Interessante. Ok? Di te, di un tempo, abbiamo di un luogo. Abbiamo di un luogo. Se la chiesa è aperta, e tenete aperte le chiese, cari preti, se possibile. Ma anche per chi lavora in città, a volte anche lo spelusciatissimo, come si chiama, giardinetto di fronte all'ufficio può diventare luogo di preghiera, nella pausa pranzo. C'è gente che di nascosto da Carbonari tira fuori il Vangelo e legge. Bellissima questa cosa qua. Un angolo di casa, io auguro sempre che in ogni casa ci sia un'icona, un'immagine, una candela, la Bibbia. L'angolo bello. Una parola. La parola, allora, ha bisogno di te, ha bisogno di un tempo, ha bisogno di un luogo, una parola da ricevere, i misteri del rosario, una frase di Vangelo, il Vangelo del giorno, e una parola da dare. Signore, ti affido quella persona, Signore grazie, Signore va a bagno. Va bene, sempre preghierai, non scandalizzatevi, i salmi sono pieni di imprecazioni verso Dio, non bestemmie, imprecazioni. E Dio dice: bene, adesso poi ascolti me. Questo dalla preghiera. Infine, il rosario ha questa forma bella di evangelizzazione, mi incuriosisce questa cosa, Padre Rosario, perché è una preghiera semplice della ripetizione, e la ripetizione noi la guardiamo sempre con un po' di diffidenza. In realtà, fatemi un giro nelle culture di tutto il mondo, i mantra, è da ridere, c'è gente che si la, giustamente, esperienze dignitosissime, io grande rispetto per tutte le forme religiose, se è chiaro, mi fa ridere gente che snobba il rosario e poi dice il mantra tibetano, va bene, d'accordo, però fammi capire dov'è tanto la differenza. La ripetizione ci porta a uno stato di interiorità, ma soprattutto, questo è la novità anche dell'enciclica sul Rosario di Papa Giovanni Paolo, che era in origine, che ha riportato come meditazione di un mistero. Misteri della gioia, i misteri della gloria, i misteri della passione, eccetera, eccetera. E questo è importante. Concludo. L'augurio che vi faccio davvero è questa capacità di farci attrarre, di farci innamorare, di farci scuotere, di farci... C'è molta insistenza sull'evangelizzazione in questo tempo, perché la domanda è molto semplice: fra 100 anni qui a Caserta ci saranno ancora dei cristiani? Non è detto, non è detto. Se la fede è stata questa roba che ci siamo passati, un po' come uno passa al, che ne so, l'argenteria di famiglia, di padre in figlio, a un certo punto, quando uno ha bisogno, vende l'argenteria, quando non sa più cosa farsene, e il rischio è quello. Allora adesso vi propongo di fare 30 secondi di silenzio, in cui proviamo a pensare se un dettaglio ci ha colpito delle cose che vi ho detto. Abbiamo parlato dello spirito, vediamo se lo spirito ci ha detto. C'è sta roba dei talenti, no, del denaro, mica l'avevo notata, è vero, è vero. Oppure lavorare, oppure la preghiera, va bene? Una cosa, la mettiamo a fuoco e poi concludiamo l'incontro. Noi ti ringraziamo, Signore Gesù Cristo, che ci hai svelato il volto di un Dio che esce per prenderci a giornata, che continua a insistere e desidera con dignità condividere il necessario per vivere. Insegnaci a pregare per sentire sempre la presenza del Padre accanto a noi, come tu la sentivi. Insegnaci a guardare l'opera dello Spirito in Maria, nostra madre, madre di discepoli, perché come lei possiamo compiere le grandi opere che tu vuoi compiere in noi, Dio benedetto, nei secoli dei secoli. Amen. Chiedo a Padre Rosario di dire ancora due parole e di fare una preghiera su di noi. Hai voglia? Sì. Ti vedo un po' perplesso? No.
Penso che qualcuno mi conosce qua.
Giochi in casa.
Sì, ringraziamo Paolo veramente di cuore per questa parola che ci ha presentato. Io metto solo in evidenza un punto riguardo la parabola interessante, mi è venuto subito in mente quando questo discorso delle relazioni, l'invidia, le difficoltà, le dinamiche, ecco, a volte proprio tra di noi, che non ci consentono di fare una cosa che Cristo, si vede che nel Vangelo ci ha detto, salvarci insieme. Interessante, no? Il padrone che chiama perché vuole che ci salviamo insieme. Poteva chiamare uno soltanto e basta, per fare un esempio, ma chiama più persone perché vuole che nelle relazioni ci salviamo. E poi quando Paolo parlava della giustizia, e ho pensato subito al crocifisso, cioè nel senso che la giustizia ha crocifisso il Signore, la legge. Quindi siamo attenti tra di noi, tanta umiltà, veramente tanta umiltà, ci vuole tanta accoglienza, tanta pazienza, tanto amore nei confronti degli altri, perché rischiamo che a casa, dove abbiamo delle problematiche, ci dobbiamo stare zitti in silenzio perché quella è la famiglia nostra, e quindi diciamo, usciamo fuori, tra di noi, nelle comunità, subito stiamo un po' a puntare. Scusami che dico questa cosa, però ecco, mi sta a cuore perché gli anni, no? Guido pure io un po' di persone. E l'altro, l'ultima cosa che mi viene in mente da dire e sottolineare riguardo la preghiera, e a volte la preghiera, noi pensiamo che stiamo pregando e sta andando tutto bene perché ci sentiamo un po' euforici, siamo gioiosi, andiamo dal padre spirituale e diciamo: ah, tutto a posto, io sto pregando. No, dice un maestro di vita spirituale, e quando tu vai dal padre spirituale e gli dici: io sento aridità dentro, è dura, è difficile pregare. Questo non ci deve spaventare, non ci deve far allontanare, anzi, ci deve far dire: stiamo sulla strada buona, siamo sulla strada giusta. Stessa cosa come all'interno di un matrimonio, ci possono essere momenti difficili, ma forse è proprio quello che ci sta dicendo, che la strada giusta, perché forse devo fare un passo in avanti, devo un poco staccarmi da me stesso, nel senso che andare un poco oltre, non guardare solo il mio naso e basta, ma andare oltre, perché sennò che senso avrebbe, no? Usare la parola amore, e quindi andare verso l'altro, amare l'altro. Io sono contento. Paolo, una volta io tenevo un incontro a dei medici, degli infermieri, perché costituì una equipe con la quale andavamo nelle scuole. La prima cosa che io dissi dinanzi a questi medici e infermieri che non conoscevo, dissi: sono contento. E un dottore mi disse: vabbè, ma che significa? Sei contento, ma diciamo andiamo al pratico. È difficile trovare persone contente. È difficile. Quindi andiamo avanti. Noi alla fine di questa serata usiamo il nostro motto, che è un motto in spagnolo, non di scandalizzare, cioè è un motto che dicevamo adelante, però lo diciamo con una certa forza, perché ci crediamo e c'è bisogno di scuotere, c'è bisogno di dire: andiamo avanti, nonostante le problematiche, le difficoltà, le contrarietà che trovi nella vita, nonostante tutto, ecco, vai avanti, continua a camminare, non ti fermare, continua ad amare l'altro, continua ad affidarti al Signore, continua a affidarti a Dio. E l'ultimo punto, ho finito, il rosario. Un maestro di vita spirituale ci dice che per mettere in pratica la parola non è che dobbiamo leggere una parola, perché dobbiamo stare attenti a questo moralismo che ci portiamo appresso. Leggiamo la parola e subito la vogliamo mettere in pratica. Se riesci a fare qualcosa che subito metti in pratica, sono bravo, sono forte. No, non è così. La parola la metti in pratica se fai memoria di quella parola. È stessa la parola che metterà in pratica la parola. È il Santo Rosario che ci aiuta a contemplare i misteri della salvezza, della vita di Cristo, ci aiuta a fare memoria. Allora, se tu, Napoli, Caserta, Velliri, dove siete, se vi sentite chiamati stasera, non fate passare tempo, rispondete. Se vi chiamate a fare questo tipo di evangelizzazione, anche se abbiamo detto poco, non far passare tempo. Se ti sei sentito un poco scosso, rispondi tranquillamente. Poi tanto è pian piano che si fa, pian piano che diciamo si scoprono le cose. Mi è piaciuto pure quello che diceva Paolo, no? Di rallentare, andiamo troppo di fretta, poi camminiamo e poi non sappiamo manco dove stiamo andando, chi siamo e tutto questo. Vabbè, io adesso do la benedizione a tutti quanti, ringrazio tutti della vostra presenza.